Continuiamo, anzi iniziamo ad entrare nel vivo della puntata a parlare di spam con il nostro ospite Furio Ercolessi, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Furio Ercolessi.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Furio Ercolessi è un fisico teorico docente all'Università di Udine da ormai ben 8 anni, però in prima linea sul fronte anti-spam. Quando parliamo di spam parliamo di un fenomeno ormai dilagante. Infatti se nel 2001 lo spam costituiva circa il 10% del traffico email, nel 2003 poi ha raggiunto il 50% e nel 2004 si è attestato attorno all'80%. Ma Furio Ercolessi, com'è nato il fenomeno dello spam e soprattutto perché è diventato così dilagante e qual è, diciamo, la grandezza del fenomeno oggi?
Dunque, lo spam appunto è nato formalmente nel 1978, infatti oggi si festeggia il trentennale, tuttavia ha iniziato a dare dei problemi seri soltanto quando è diventato maggiorenne, per così dire, ossia nel 1996, in corrispondenza, se vogliamo, con quella che è stata l'esplosione dell'internet commerciale. E da quella volta ha iniziato a costituire un problema che via via è diventato sempre più serio, ha costretto gli addetti ai lavori a occuparsi, a effettuare degli investimenti per tentare di contenere il fenomeno, fino ad arrivare ai giorni nostri, insomma, in cui la percentuale di traffico spam sul numero di email totali si aggira intorno al 95%, in certi casi anche di più. Quindi sostanzialmente possiamo dire che grosso modo le mail buone sono all'incirca una su 20. E vorrei dire che quando si parla di spam, tra gli addetti ai lavori, diciamo, c'è una definizione molto precisa di questo concetto, ovvero di messaggi che devono essere al tempo stesso non richiesti, ossia spediti in assenza del nostro consenso, e inoltre spediti in molteplici copie. Quindi sono questi due fattori che costituiscono un messaggio spam.
Quindi sì, posta indesiderata è una posta che raggiunge molteplici destinatari contemporaneamente.
E infatti lo spam costituisce oggi proprio una minaccia seria per tutta l'infrastruttura della messaggistica, perché cresce molto più velocemente invece del traffico di mail ordinario. Ma qual è proprio l'origine della spazzatura del digitale? Dove nasce e poi come si diffonde?
Ma diciamo che ci sono diverse tipologie di spam. Quella che è responsabile dei volumi più elevati, penso che tutti abbiano un'idea di che cosa si tratti, sono in generale messaggi in inglese che pubblicizzano dei farmaci, delle pillole o altri, alle volte anche servizi bancari chiaramente destinati al mercato americano o anche altre tipologie. E appunto questo è quello che possiamo chiamare il gruppo principale. Poi abbiamo altre tipologie come il phishing, ossia tentativo di estrarre dalla vittima dello spam delle informazioni di tipo bancario. E abbiamo il cosiddetto spam nigeriano, in cui ci viene annunciato che siamo improvvisamente eredi di una grossa fortuna
o vincitori di qualche
lotteria a cui non abbiamo mai partecipato e cose di questo genere.
Però Furio Ercolessi, fondamentalmente come si genera proprio un messaggio spam? Cioè lo spammer come riesce ad invadere la posta di tanti destinatari contemporaneamente con un messaggio spazzatura?
Ecco, allora diciamo questa mia introduzione era per dire che diversi spammer usano tecniche differenti. Allora, occupandosi di coloro che riescono a effettuare volumi più elevati, il meccanismo che viene utilizzato è quello dell'utilizzo di un numero molto elevato, si parla di centinaia di migliaia, se non addirittura di milioni, di PC, computer, di normali utenti della rete, che sono stati infettati, ad esempio attraverso un virus che è stato caricato nel loro computer. Questo virus, quindi, è un programma che gira all'interno dei PC, mette sostanzialmente il PC a disposizione dello spammer in un network che viene chiamato botnet, ovvero sia lo spammer dalla sua postazione di controllo controlla, riesce a effettuare invii attraverso un numero elevatissimo di macchine, e questo gli consente al tempo stesso di effettuare dei volumi molto elevati, quindi spedire numeri di messaggi che sono tipicamente dell'ordine delle centinaia di milioni, e inoltre non riuscire a essere rintracciato facilmente, perché nel momento che riceviamo e analizziamo il messaggio, dall'analisi del messaggio alle intestazioni e così via, non riusciamo a capire qual è la locazione del vero server da cui è partito tutto questo.
Furio Ercolesi, ancora una domanda però prima di salutarla. Abbiamo detto che lo spam raggiunge circa, rappresenta circa il 95% del traffico di posta elettronica, ma come funzionano e funzionano i filtri anti-spam per proteggerci, o rischiamo a volte di perdere alcuni messaggi che invece vorremmo ricevere sulla nostra casella di posta?
Allora, ci sono ovviamente questo problema dello spam ha generato un'industria che diciamo mira a proteggere sia gli internet provider sia l'utente finale da questo tipo di problema. L'industria ovviamente ha fornito una serie di soluzioni che sono più o meno efficaci. Adesso ovviamente in questa sede è impossibile entrare in un'analisi tecnica, ma possiamo dire che sicuramente ci sono dei prodotti che riescono a effettuare una buona distinzione fra spam e posta legittima, come anche ci sono delle soluzioni commerciali che non sono così valide. In particolare aziende basate negli Stati Uniti spesso tendono a produrre delle soluzioni che sono eccessivamente aggressive verso spam di origine europea, asiatica o sudamericana, e quindi spesso questi prodotti risultano penalizzanti per diciamo gli utilizzatori europei. È appunto un po' difficile così rispondere in modo esaustivo a questa domanda. Comunque sì, possiamo dire che con una certa così attenzione al tipo di prodotto che si usa, gli internet provider oggi possono bloccare circa il 90-95% dello spam con effetti collaterali negativi molto molto bassi.
Beh, un messaggio positivo quindi questo per i nostri ascoltatori e per tutti noi in fondo. La salutiamo Furio Ercolesi, ricordando proprio che secondo una ricerca citata dal Sole 24 Ore qualche giorno fa, si stima che la spesa complessiva